Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Un pranzo come si deve? Un panino sfizioso? Vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Paura a Roma, un ordigno rudimentale esplode vicino alle poste del quartiere Aventino, nessun ferito per gli inquirenti, un atto dimostrativo, si segue la pista anarchica.
L'esplosione è avvenuta lì, nel parcheggio che vedete alle nostre spalle, qui alla mia sinistra c'è l'ufficio postale. Allora, non si esclude nessuna ipotesi, anche se la pista più accreditata, come dicevate da studio, rimane quella degli ambienti anarchici, perché gli inquirenti propendono per questa ipotesi per il tipo di ordigno utilizzato. Allora, noi siamo in compagnia del dottore Improta, ci sono ovviamente le indagini, lei ci può confermare questa matrice anarchica?
Allora, io non sono qui per dare una valutazione di merito, ma per un sopralluogo tecnico dell'accaduto. Abbiamo soltanto una verifica in corso, che è quella degli elementi rinvenuti a seguito dell'esplosione di questo ordigno rudimentale, che ci può ricondurre al recupero di attrezzature di circostanza, cosiddette in termini balistici, in quanto ovviamente non sono elementi nati per la costruzione di un ordigno esplosivo. Parliamo di un interruttore, di un timer, di bottiglie di plastica, per cui adesso i nostri investigatori della polizia scientifica, insieme agli artificieri che hanno repertato ovviamente i pezzi di risulta dell'esplosione, stanno valutando e mettendo a match con altri episodi analoghi se ci possano essere delle correlazioni con situazioni diciamo di atti dinamitardi simili.
Venerdì 12 maggio, No Good, Kalio. Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good, won't do you no good. You better start running when you hear the man calling. Won't do you no good. Questo che abbiamo sentito era il servizio di Sky TG24 delle 12:16:36 minuti. Buon pomeriggio Trieste, io sono Marco Vitrotti e benvenuti alla Blando Radio Show, allo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Attorno alle 10 di questa mattina a Roma, nei pressi delle poste di via Marmorata, nel quartiere Aventino, si è verificata un'esplosione di un ordigno rudimentale, come abbiamo sentito nel servizio, con un timer che era stato messo in una scatola di plastica assieme a due bottiglie di liquido infiammabile.
La scatola era stata posizionata tra due auto nel parcheggio dell'ufficio postale, quindi poteva fare un gran marasma, ecco, diciamo così. Si sono verificate due esplosioni che fortunatamente hanno danneggiato soltanto i veicoli in sosta senza provocare feriti, per questo siamo anche così squillanti oggi. Insomma, fortunatamente è finita bene questa storia. Gli artificieri rilevano che fortunatamente i veicoli non hanno preso fuoco, altrimenti le conseguenze sarebbero state altre ovviamente. Per il momento le forze dell'ordine stanno seguendo l'ipotesi di una pista anarchica, perché già in passato tali gruppi avevano provocato danneggiamenti a carico degli uffici postali. Probabilmente si tratta quindi di un gesto dimostrativo da parte di questi gruppi anarchici. Comunque l'area è stata transennata e gli uffici postali sono stati evacuati. Pochi minuti dopo l'esplosione, sempre nella stessa zona, davanti alla sede della FAO al Circo Massimo, nelle vicinanze di dove era proprio scoppiato questo ordigno, c'è stato un falso allarme bomba a causa di due sacchi sospetti posizionati vicino all'ingresso. Vi ricordo che subito dopo il giornale radio delle 17 con noi in collegamento telefonico avremo il professor Massimiliano Calabrese del Centro per la Sclerosi Multipla dell'azienda universitaria veronese. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radioattività.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Coldplay, Clocks, 16:44 minuti, bentornati al Blando Radio Show. Mercoledì scorso abbiamo riportato la notizia dell'annuncio da parte dell'azienda sanitaria triestina del prossimo avvio dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Catinara. A seguito di questi lavori, pronto soccorso e servizio di emergenza saranno dislocati in una struttura provvisoria nel piazzale interno dell'ospedale, questo per almeno 3 anni. Tutto ciò si colloca nell'ambito di numerosi cambiamenti a seguito della riforma sanitaria regionale che suscita molte perplessità da parte di cittadini e operatori del settore. Siamo in collegamento telefonico con il dottor Walter Zalucar, già responsabile del servizio di emergenza del 118. Buon pomeriggio Zalucar.
Buon pomeriggio a voi.
Partendo dalla collocazione provvisoria del pronto soccorso di Catinara, cosa ne pensa?
Innanzitutto, avendo io dato le dimissioni, non è che sono a conoscenza approfondita del progetto. Certo è che la sola collocazione in container del pronto soccorso senza altre misure organizzative non credo che risolverà i problemi, anzi probabilmente li aggraverà.
Perché ne abbiamo parlato qui in trasmissione, insomma, nei giorni scorsi, e probabilmente ci vorrà parecchio tempo, insomma, per abituare non solo chi ha bisogno del servizio, ma anche chi offre il servizio.
No, non è il problema tanto della collocazione logistica, il problema è che il pronto soccorso si troverà in un ospedale che sicuramente avrà delle difficoltà operative notevoli, perché lavorerà in un cantiere in pratica. Immaginate che già adesso le difficoltà operative sono particolarmente accentuate. Abbiamo ormai ogni giorno almeno 50 malati che non trovano letto nel reparto di medicina, devono essere sparpagliate per le torri di Catinara. Abbiamo attese infinite per la radiologia. Proprio la radiologia sarà dovrebbe essere uno dei primi reparti investiti dalla ristrutturazione, quindi probabilmente anche lì ci sarà un ulteriore rallentamento. Per cui io credo che i malati in barella resteranno come adesso 10 ore, 5 ore, 15 ore in barella invece che nel corridoio o nel container, ma semmai aumenteranno ulteriormente le attese. Cioè quello che è mancato è stata una progettazione strategica di grande respiro, che del resto io l'avevo proposta 2 anni fa.
Chiaro. Senta, come giudica invece la riforma sanitaria appunto varata dalla regione, in particolare del nuovo numero unico per le emergenze del 112?
Non dovremmo andare fino a sera a parlare per dare un giudizio articolato. Io credo in poche parole che per quanto riguarda il numero unico 112 è un progetto assolutamente negativo, perché per il problema che allunga i tempi di soccorso. Cioè il soccorso deve rispettare 2 parametri essenziali: la tempestività delle cure, l'efficienza, cioè la qualità delle cure. Se lei mi dice, se io devo prima telefonare all'operatore del 112, spiegargli tutto, questo mi dice attende in linea, mi passa all'operatore di pompieri o quello del 118, devo di nuovo rispiegargli tutto in linea, vuol dire che perlomeno i tempi si raddoppiano.
Sì, chiaro, se si allungano i tempi, insomma. Poi c'è stato anche il blackout la scorsa settimana per il 1° maggio, se non sbaglio.
C'è stato il blackout, no, ci sono stati 3 blackout in un mese, cioè
però
ci sono stati 3 blackout, uno del 112 e 2 del 118. Ma sa, per il cittadino a cui poi il mezzo di soccorso arriva in ritardo, che sia 112 o 118 che si rompe, gli interessa assai poco.
Ovvio, insomma. Ma visto che oramai esiste questo numero unico, ci sono delle parti migliorabili?
Sinceramente no, cioè è un progetto che è nato, cioè il solo fatto di passare per 2 operatori, oltre al fatto di spendere di più, credo che l'Italia sia in condizione di buttare via soldi, oltre dicevo che costare di più raddoppia i tempi di, non solo, ma visto che è personale che non è abituato all'urgenza, quella prima parlo, quelli dell'operatore del 112,
chiaro.
E lei sa quali sono i requisiti per diventare l'operatore che risponde a tutte le emergenze della regione?
Cioè, no, devo aumentare la mia ignoranza.
Com'è?
Devo lamentare la mia ignoranza, devo essere sincero.
Allora, gli operatori sono stati assunti dal collocamento con un'esperienza di almeno 3 mesi in un call center commerciale.
Ok, insomma, vabbè, senta, invece una sua considerazione in merito a quanto sta accadendo invece sui vaccini, perché insomma se ne parla a livello nazionale con la vicenda di Codroipo, le nuove impostazioni invece del governo sull'obbligo di vaccinare i bambini.
Sì, io credo, vabbè, intanto io di vaccini non sono assolutamente esperto, penso di saperne poco più di lei, o forse anche come lei,
che è
una cronaca. Per quanto riguarda, mi dicono, secondo me anche qui si sta facendo un enorme polverone, cioè praticamente la popolazione moderna è arrivata a miliardi di persone perché abbiamo debellato tutte le grosse malattie degli altri secoli. Fino a pochi anni fa si moriva di difterite, si moriva di tetano, cioè parlare del sino vaccinarsi veramente è parlare del sesso degli angeli, secondo me.
Chiaro, chiaro. Sente invece di dire qualcosa alla regione in questo momento qua?
Ma tanto non ascoltano.
Abbastanza pessimismo, però, insomma, d'altronde cioè, ci si è abituati così, penso, in questo ambito.
Io ho toccato per mano, io ero della commissione che doveva varare il nuovo piano di emergenza, una commissione che praticamente doveva seguire in modo supino i vertici regionali. E tant'è vero che mi sono dimesso e non ho firmato una cosa del genere.
Chiaro, chiaro, io la ringrazio Zalucar, grazie ancora.
Prego.
Io le auguro buona serata. A questo punto noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui su Radio Attività.
Radio Attività. Un pranzo come si deve, un panino sfizioso. Vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Radioattività. Convenzioni particolari per il posteggio per fare la spesa di tutti i giorni. Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento, 365 giorni l'anno.
Centro Commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
L'estate dell'amore inizia a Umago. Sea Star Festival, Stella Maris, 26 e 27 maggio, con The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Pendulum, Moldstep, Dubiosa Collective, Umek, Spiller e altri 70 artisti su 6 palchi diversi. Biglietti e informazioni sul sito internet www.seastarfestival.com. Radioattività.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
Lando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
PD e governo considerano il caso chiuso. Parte delle opposizioni, 5 Stelle in testa, provano a mantenere alta la pressione su Maria Elena Boschi, tornata nel mirino per le rivelazioni contenute nel libro di Ferruccio De Bortoli. Secondo quanto scrive l'ex direttore del Corriere della Sera, nel 2015 l'allora ministra delle riforme, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, avrebbe chiesto all'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni di acquisire Banca Etruria, l'istituto poi fallito nel quale il padre era vicepresidente. Interesse smentito seccamente dall'interessata, che ha minacciato querele, mentre Ghizzoni finora non ha confermato né smentito la circostanza. Ma intanto spunta un altro incontro raccontato oggi dal Fatto Quotidiano, che sarebbe avvenuto in casa Boschi, a Laterina, nel marzo 2014. Presenti Pierluigi Boschi, vicepresidente di Banca Etruria, la figlia Maria Elena, da poco ministro nel governo Renzi, e i due massimi dirigenti di Veneto Banca. Argomento le strategie comuni di fronte alle richieste pressanti di Banca Italia sul risanamento dei due istituti. Ognuno ha il dovere di unire i punti. Quando presentammo la mozione di sfiducia nel dicembre 2015, in aula Boschi si difese dicendo che non si era mai occupata di banche. Bugiarda, attacca dai 5 Stelle Alessandro Di Battista, che rilancia la richiesta di dimissioni. Il Movimento chiede di ascoltare in Commissione Finanze alla Camera sia Ghizzoni che De Bortoli. Intanto ha presentato una mozione di censura nei confronti della Boschi. Per un sottosegretario non è prevista quella di sfiducia, e chiedono al Premier Gentiloni di ritirarle le deleghe. Se non lo farà, presenteremo una mozione di sfiducia all'intero governo, annuncia Luigi Di Maio, ottenendo il plauso della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
Black Keys, Howling for You. 16:58 minuti. Questo è il servizio di ieri del TG La 7. Il caso di conflitto di interessi che toccherebbe l'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi, continua a tenere banco. Ieri sera, durante la trasmissione 8 e mezzo condotta da Lili Gruber, Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, autore proprio di questo libro di cui si parla tanto, del libro sui poteri forti, ha ribadito la fondatezza delle sue affermazioni quando dice che la Boschi avrebbe chiesto all'allora amministratore delegato di Unicredit di acquisire Banca Etruria. Ricordiamo che all'epoca l'istituto di credito di cui il padre della Boschi era vicepresidente, appunto Banca Etruria, versava in cattive condizioni, e cattive è un eufemismo, diciamo. La Boschi avrebbe usato la sua posizione nel governo per fare delle indicazioni precise ad Unicredit, il che fa presupporre ovviamente un pesante conflitto di interessi. Ricordiamo che proprio lei, in una accorata difesa in Parlamento, quando i 5 Stelle presentarono una mozione di sfiducia nei suoi confronti, negò categoricamente di avere mai parlato di Banca Etruria. Ieri il Fatto Quotidiano invece rincara la dose, affermando che in realtà l'ex ministro avrebbe già nel 2014 organizzato un incontro a casa sua con suo padre ai vertici della Banca Popolare Veneta per discutere ovviamente del futuro di quell'istituto di credito, la famosa Banca Etruria. Ora la Lega e Forza Italia chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle banche. Ci si domanda come mai, è un'ottica di chiarezza e trasparenza, insomma se ne parla tanto in questi ultimi anni, la Commissione Finanza della Camera non abbia già avviato a questo punto un'inchiesta per sentire direttamente dall'ex amministratore delegato di Unicredit come siano andate realmente le cose. Ricordo che la Commissione Finanze della Camera è presieduta da un esponente del partito di Alfano. Detto questo, passiamo al meteo, perché oramai sono le 17 in punto e dobbiamo dare la linea anche al GR. Si prevedono per domani piogge diffuse anche temporalesche, miglioramento nel pomeriggio con ampie schiarite. Domenica invece avremo prevalenza di cielo poco nuvoloso con possibili temporali in serata. Le temperature saliranno con minime tra i 15 e i 17 gradi, invece massime tra i 19 e 22. Vi ricordo che subito dopo il giornale radio di Radio Attività, con noi in collegamento telefonico avremo il professor Massimiliano Calabrese del Centro per la Sclerosi Multipla dell'azienda sanitaria e dell'azienda universitaria, chiedo scusa, veronese. Quindi restate sempre qui su Radio Attività, linea al giornale radio di Radio Attività, e torniamo tra pochissimo.
Radio Attività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo questa edizione con un'ultima ora. Christian Provvisionato è stato liberato e sta tornando in Italia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Angelino Alfano. Il milanese di 43 anni era detenuto in Mauritania dall'agosto del 2015 con l'accusa di far parte di una banda internazionale responsabile di una truffa informatica ai danni del paese africano.
Giornata conclusiva oggi in Cassazione per il processo sul naufragio della Costa Concordia. In aula prenderanno parola i difensori dell'ex comandante Francesco Schettino, unico imputato, condannato a 16 anni e un mese di reclusione e per ora a piede libero in attesa del verdetto della Suprema Corte. Lo scorso 20 aprile il sostituto procuratore della Suprema Corte Salzano ha chiesto il rinvio alla Corte di Appello di Firenze per valutare la possibilità di inasprire la pena. Il legale di Schettino sostiene invece che a bordo della Concordia ci fu attività di sabotaggio. Nel disastro avvenuto la notte del 13 gennaio 2012 all'isola del Giglio, lo ricordiamo, morirono 32 persone.
Adesso la politica. Il premier Gentiloni, nel corso del Consiglio dei Ministri di questa mattina, è intervenuto sul caso vaccini, invitando i ministeri competenti a lavorare ad un testo sull'obbligo dei vaccini da portare al prossimo CDM, ossia la prossima settimana. Questo è anche l'obiettivo indicato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha spiegato serve dare una risposta concreta alla popolazione per tutelare la loro salute e quella dei loro figli e delle famiglie a fronte del drammatico calo delle coperture vaccinali.
A distanza di 2 giorni continuano a suscitare indignazione le parole usate dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, per commentare il tentativo di stupro da parte di un profugo nei confronti di una giovane di Trieste. La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, aveva sostenuto la governatrice del PD, ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro paese. Per provocazione Saviano ha invitato Salvini a candidare la Serracchiani con la Lega Nord.
Dall'estero James Comey deve sperare che non ci siano nastri delle nostre conversazioni prima che cominci a parlare con la stampa. Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diffidato l'ex direttore dell'FBI dal fare rivelazioni circa il suo licenziamento agli organi di informazione. Martedì Trump aveva sollevato dal suo incarico il capo del bureau di investigazione che stava guidando l'indagine sul Russia Gate, cioè sulla presunta ingerenza russa nelle elezioni presidenziali americane di novembre.
Lo sport, il calcio comanda dalla Juventus, questo è il verdetto del ranking UEFA 2016-2017 aggiornato dopo le due semifinali di ritorno della Champions League. I bianconeri, informa il sito della Federazione Calcistica Europea, erano saliti momentaneamente in vetta dopo i gol di Mario Mandzukic e Dani Alves segnati contro il Monaco, primato confermato dopo la sconfitta per 2-1 del Real Madrid in casa dell'Atletico. La Juve, unica italiana nella top 15 del 2016-2017, conquista anche punti preziosi nella classifica generale per club, rimanendo però in quinta posizione.
E per ora è tutto, a più tardi.
Radioattività. Coldplay in concerto allo stadio di Vienna. Domenica 11 giugno i Coldplay in concerto allo stadio di Vienna. Domenica 11 giugno i Coldplay in concerto allo stadio di Vienna, anche con servizio bus da Trieste. Coldplay in concerto allo stadio di Vienna. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Di Osmizze? Sì, tutti i gusti in tasca con la nuova guida Osmizze. Porta con te la pratica guida tascabile con tutte le Osmizze del Carso triestino e sloveno. La trovi online su girofvg.com o cercala in edicola, nelle migliori librerie e negli infopoint di Promoturismo FVG.
Radioattività.
Sono le 17 e 6 minuti.
Lando Radio Show e su Radioattività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30.
You heard my voice. I came out of the woods by choice. Shelter also gave them shade. But in the dark I have no name. So when your hope's on fire, but you know your desire don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold, I will call you by name. I will share your role. But hold me fast. Hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer. Hold me fast. Hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer.
hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your
Lando Radio Show.
Bentornati al Blando Radio Show. Siamo con il professor Massimiliano Calabrese del Centro per la Sclerosi Multipla del Policlinico Rossi, ospedale Borgo Roma di Verona. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Che cos'è la sclerosi multipla?
La sclerosi multipla è una patologia autoimmunitaria del sistema nervoso centrale, dove è caratterizzata da un'aggressione da parte delle nostre cellule difensive,
sì,
nei confronti dell'isolante dei nostri nervi, la mielina. Quando la mielina viene distrutta dalle nostre cellule difensive per errore, ovviamente si crea appunto la sclerosi multipla. È una patologia oggi molto diffusa in Italia ed in Europa.
Più o meno quanti pazienti in Italia si potrebbero contare, ecco?
Beh, considerate che la prevalenza viaggia intorno ai 150 casi per 100.000 abitanti, quindi per esempio nel solo Veneto se ne contano quasi 9.000. Poi ovviamente ci sono zone come la Sardegna dove addirittura si va a 300 casi per 100.000 abitanti.
Ma come mai? Cioè, ci sono alcune zone che sono più soggette, oppure anche l'inquinamento atmosferico o altro può influire nella diagnosi?
Beh, allora sicuramente c'è una componente genetica che conta per almeno un 30% della suscettibilità,
okay,
che spiega per esempio come mai in Sardegna in alcune zone ci siano accumuli particolari di pazienti. Poi sicuramente anche evidentemente altri fattori ambientali hanno un peso preponderante, si pensa appunto intorno al 70% addirittura, quindi il peso di questi fattori è decisamente maggiore di quello genetico e non si può quindi escludere che inquinamento e quant'altro giochino un ruolo importante in questa patologia.
Quante sono le forme della sclerosi multipla?
Ma allora, attualmente noi ne conosciamo di forme almeno due chiaramente distinte, che sono la forma relapsing remitting, ricadute e remissioni,
okay,
e la forma primaria progressiva.
Okay.
La differenza tra queste due forme è molto semplice: quella ricadute e remissioni è caratterizzata da momenti in cui il paziente sperimenta dei sintomi neurologici nuovi che poi possono regredire anche completamente per poi ripresentarsi magari qualche mese o qualche anno dopo, mentre la forma primaria progressiva è caratterizzata da un lento incedere della sintomatologia che progredisce mese dopo mese, anno dopo anno, senza mai regredire.
È più continua.
Poi la forma relapsing remitting, quella di caduta remissioni, può anche evolvere, non in tutti i pazienti, in una quota ovviamente che può dipendere da vari fattori, può evolvere anch'essa in una forma secondaria progressiva, che però è la continuazione temporale della forma di caduta e remissione.
E c'è la possibilità da secondaria progressiva che diventi anche primaria progressiva?
No, la primaria progressiva parte così. Progressiva, dal primo giorno il paziente ha dei disturbi che procedono piano piano, mese dopo mese, senza le classiche ricadute e remissioni.
Chiaro, noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui su Radioattività.
Radioattività.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Keep calling your name until you
Lando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Bentornati al Bland Radio Show. Siamo con il professor Massimiliano Calabrese. Stiamo parlando di sclerosi multipla. Come sono cambiate le cure negli ultimi anni, professore?
Sono cambiate moltissimo, perché all'inizio, diciamo dalla metà degli anni 90, esistevano sostanzialmente solamente cure iniettive, quindi delle cure che, sebbene efficaci per questa patologia, dovevano ovviamente essere fatte per iniezioni. E quindi, siccome è bene cominciare con le terapie, questo vale anche oggi, il prima possibile, chiaramente i pazienti facevano diversi anni di punture. Chiaramente avevano un impatto sulla qualità della vita, insomma,
parecchio duro, immagino. Immagino, ecco, si parla di Copaxone, se non sbaglio, Copaxone, quei farmaci là che erano, se non erro, mi corregga se sbaglio, sono nate principalmente per l'epatite B.
Sì, allora, il gruppo principale degli interferoni è attualmente, anche oggi, considerata una terapia valida per questa patologia, insieme al Copaxone, che non è un interferone, è una miscela di proteine, però diciamo sono terapie ancora oggi valide e utilizzate un po' dappertutto. Oggi diciamo si sono aggiunte a questo tipo di terapie anche delle terapie orali, quindi pastiglie, che consentono soprattutto all'inizio al paziente di fare delle terapie anche, diciamo, siano migliori dal punto di vista della qualità della vita. Inoltre sono migliorate moltissimo quelle che sono le terapie di seconda linea, cioè delle terapie più efficaci, che magari hanno ovviamente qualche effetto collaterale in più, quindi devono essere tenute sotto controllo da parte del medico in maniera più stretta, però hanno anche un profilo di efficacia decisamente maggiore. E queste terapie, come per esempio il natalizumab, l'ocrelizumab, che sono nuovissime, sono anticorpi monoclonali molto specifici, quindi per la patologia, e quindi diciamo con un'efficacia decisamente superiore.
Che sono farmaci riparatori?
No, per il momento questi non sono tutti farmaci che frenano la malattia, ma la maggior parte frenano l'incedere della malattia.
Chiaro. E esiste oggigiorno la speranza per una cura?
Sì, senza dubbio. Se voi guardate l'evoluzione della ricerca negli ultimi 15 anni, i passi avanti sono stati incredibili. Se anche solo si mantenesse questo trend, è probabile che per i prossimi 10 anni una cura verrà trovata. Però questa è la mia opinione personale.
E si parla spesso di cellule staminali, in questo caso possono aiutare oppure no?
Sulle cellule staminali se ne parla moltissimo, se ne parla da tanti anni. La speranza ovviamente è che siano messe a punto il prima possibile. Per come la vedo io, al momento hanno ancora dei problemi tecnici non indifferenti da risolvere, quindi per il momento sono applicate solo in una piccolissima quota di pazienti. Ancora direi che per il momento lo sviluppo è sugli anticorpi monoclonali, che sono quelli più efficaci per questa patologia.
Evoluzioni diverse da paziente a paziente, oggi affrontate con farmaci calibrati su ognuno. Come si svolge la prassi per un paziente, professore? Come si riesce a trovare la terapia giusta?
Ecco, sì, questa è una domanda molto importante, perché è il cuore in realtà della nostra attività. E il problema è proprio quello di identificare una terapia personalizzata, quindi una terapia giusta per ogni paziente. Per fare questo non basta solo la visita. Per esempio nel nostro centro stiamo mettendo a punto una serie di esami combinati del liquore, del sangue e una risonanza magnetica molto avanzata, il tutto per formare un profilo di quel paziente che ci dica se siamo di fronte a un paziente più grave, che ha bisogno quindi di una terapia più seria fin dall'inizio, o invece un paziente più leggero possiamo permetterci una terapia di prima linea.
E di solito come funziona?
Il cuore della ricerca.
Di solito come funziona? Che chi ha più bisogno magari di fare una terapia più intensa col cortisone, con altri farmaci, come funziona?
Allora funziona che il cortisone viene usato in urgenza, diciamo, appunto okay, per risolvere il sintomo che si è espresso nell'ultimo periodo, ma poi si decide sulla base di questo profilo che viene creato, si decide se dare una terapia di prima linea, per esempio una terapia orale, quella di cui abbiamo parlato, o se invece andare già a un anticorpo monoclonale, quindi una terapia più efficace di seconda linea.
Chiaro, chiaro. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui con il professore Massimiliano Calabrese.
Radioattività.
Un pranzo come si deve, un panino sfizioso. Vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Lando Radio Show.
Bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste, Radio Attività 97.5 97.9. Siamo con il professore Massimiliano Calabrese, stiamo parlando di sclerosi multipla. Professore, noi ci siamo sentiti, se non erro, nel 2014 proprio per la settimana della sclerosi multipla. Quest'anno invece cade il 26 maggio fino al 3 giugno. Ci parli un attimo della settimana?
Beh, è una settimana che si ripete tutti gli anni e nella quale appunto si moltiplicano le iniziative volte a sostegno di questa patologia, iniziative sia informative che a volte appunto il sostegno della ricerca. Una di queste iniziative viene organizzata, molte di queste vengono organizzate da LIFE, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che peraltro per quei giorni ha anche previsto a Roma un grande meeting dove tutti i ricercatori che si occupano di questa patologia faranno il punto della situazione con le attuali ricerche in corso e si confronteranno sugli attuali risultati. Quindi diciamo che oltre a essere una giornata informativa per i pazienti, sarà anche credo un momento di crescita per la ricerca scientifica.
Chiaro, chiaro.
Su questa patologia.
Quella volta che ci siamo sentiti, insomma, sono passati 3 anni, che vecchio che mi sento, professore, e diceva giustamente che una diagnosi precoce può bloccare la malattia sul nascere, è importante, insomma.
Sì, assolutamente, questo è vero oggi come è vero ieri. In realtà tanto prima noi siamo in grado di diagnosticare questa patologia, tanto prima siamo in grado di intervenire con le terapie di cui vi ho detto che sono molto efficaci, e quindi limitare il più possibile l'accumulo di nuovi sintomi. E oggi siamo molto più bravi a prevenire che non a curare, quindi è d'obbligo e tassativo per tutti i pazienti e i medici di famiglia aiutarci a riconoscere presto i sintomi, recarsi dal neurologo che indirizzerà il paziente al centro ad alta specializzazione, perché questo è importante per ottenere una diagnosi il più precoce possibile.
Chiaramente, chiaramente, facendo una risonanza magnetica o insomma altri esami. Cosa si sente dire a chi affronta il percorso di questa malattia?
Allora dico che quello che dico un po' a tutti i pazienti, cioè sclerosi multipla oggi è una malattia comunque seria che va affrontata dallo specialista.
Chiaro.
Questo sicuramente non è più una malattia grave, perché oggi siamo in grado di controllare molto bene i sintomi e penso anche di poter dire che siamo in grado di garantire al paziente una qualità di vita eccellente anche nel lungo termine.
Chiaro.
Certo, non va sottovalutata come tutte le patologie croniche e è assolutamente da evitare il fai da te, che invece ogni tanto si sente, di cui si sente parlare, ma mettersi nelle mani di uno specialista che sia in grado di dare le risposte giuste al momento giusto.
Sì, ma immagino che l'avvento di internet non abbia aiutato il vostro mestiere, insomma, no?
Ma sai, un po' ci aiuta perché riusciamo a diffondere po' la conoscenza.
Chiaro.
Però è anche vero che, come si diceva, molti ciarlatani si trovano in rete e bisogna fare attenzione a quello che si ascolta o che si legge in rete.
No, ovviamente è importante. Poi ricordiamo il ruolo della risonanza magnetica, una diagnosi precoce. Dove si trova esattamente il vostro centro e quanti pazienti oggi si riferiscono a voi?
Dunque, il nostro centro si trova a Verona, nel Politecnico Universitario di Borgo Roma,
okay.
All'uscita di Verona Sud, e siamo sia polo universitario che azienda ospedaliera. C'è il centro regionale per la sclerosi multipla della regione Veneto, appunto, e attualmente noi seguiamo circa 1700-1800 pazienti attivi, più ovviamente forniamo secondi pareri, quindi diciamo con attività di consulenza anche per tutta la rete di centri più piccolini che gravitano attorno e che ci consultano per quando ci sono pazienti in particolare gravità.
Chiaro, quindi c'è cooperazione, ecco, tra più centri.
Sì, perché ci sono tanti centri dislocati sul territorio che forniscono un servizio capillare al paziente e che poi si riferiscono al centro di riferimento per consigli ed eventualmente per discutere casi più complicati. C'è una grande cooperazione, sì.
Chiaro, io la ringrazio, professore, grazie ancora.
Grazie a tutti voi e agli ascoltatori.
Le auguro buona serata.
Altrettanto.
Grazie ancora al professore Massimiliano Calabrese. Noi a questo punto ci riascoltiamo lunedì alle ore 16:30. Vi ricordo che questa sera alle ore 22 sarà disponibile una replica qui su Radio Attività, un'ulteriore replica anche domenica alle ore 11. Invece a partire da domani sarà disponibile il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti e buon weekend.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Un pranzo come si deve, un panino sfizioso, vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Radioattività.